Viene riportato che dopo la resa del generale Lee alla fine della guerra civile negli Stati Uniti, Lincoln si sia affacciato al balcone della Casa Bianca per fare un discorso di vittoria. E in quel discorso, a quanto pare, stava esponendo le sue politiche riguardo a ciò che intendeva fare del sud del paese dopo la vittoria. E ci fu un punto in cui il senatore Harlan gli chiese: ma cosa ne facciamo dei ribelli, di coloro che hanno combattuto contro di noi, si sono opposti a noi? E la folla vendicativa, d'altro canto, urlava: impiccateli, impiccateli. Così, quale pensate sia stata la reazione di Lincoln davanti a questa grande folla che chiedeva di impiccare dei ribelli? Oggi andremo avanti con il sermone sul monte. E nello specifico vedremo la quinta beatitudine, dove dice al versetto 7 del capitolo 5: beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. E prima di addentrarci in questo piccolo versetto, ma molto ricco, vorrei fare giusto un piccolo ripasso di ciò che abbiamo visto fino adesso delle beatitudini. Quindi ricordo che ci troviamo in questa lunga serie di insegnamenti dati direttamente da Gesù, dal capitolo 5 al 7. E nello specifico siamo nei primi 12 versetti, dove stiamo vedendo il carattere del cristiano. Abbiamo già visto le prime quattro beatitudini insieme, che descrivono le caratteristiche della fede salvifica. E da oggi entriamo nelle ultime quattro, che descriveranno le caratteristiche della vita del credente. E infatti una cosa che ci insegnerà il brano di oggi e poi le altre beatitudini sarà che una fede salvifica ha e comporta delle conseguenze pratiche nella vita del credente. Quindi siamo in questa sezione definita beatitudini, che ricordo non sono dei comportamenti da ricercare per essere salvati davanti a Dio, per guadagnarsi la salvezza, ma che sono delle caratteristiche che delineano chi è discepolo di Cristo e chi no. E abbiamo anche visto che sono delle caratteristiche che ogni vero credente possiede, tutte quante, anche se magari alcune sono visibili in misura maggiore e altre in misura minore. Abbiamo visto che sembrano avere una logica, così abbiamo iniziato con la prima, la povertà spirituale, i poveri in spirito, l'aver compreso il proprio stato di peccato davanti a Dio. Poi abbiamo proseguito con l'afflizione, una sana afflizione per quello stato di peccato e di separazione dal Dio dell'universo, che un'afflizione sana che porta e può trovare sollievo solo nel perdono di Dio dei propri peccati. Così abbiamo visto che la terza caratteristica è la mansuetudine. Dopo aver compreso il proprio stato di peccato davanti a Dio, l'esserne stato afflitto, realizza tutto questo e si mette a disposizione di Dio con tutte le sue capacità, i suoi talenti, il suo tempo, le sue forze, alla sua guida e alla sua volontà. Quarta beatitudine, abbiamo visto gli affamati assetati di giustizia, con la promessa che la otterranno. E così abbiamo concluso queste prime quattro beatitudini, vedendo e comprendendo che se vuoi far parte del popolo di Dio, del popolo redento di Dio, l'unica soluzione e l'unico metodo funzionante è per mezzo dell'opera di Cristo. Il suo sangue è sparso sulla croce, dove si è caricato di tutti i peccati di tutti coloro che credono nel suo nome, che abbandonano la via che andava nella direzione opposta a Dio, che per fede cominciano il cammino insieme a Cristo e accettano il suo sangue come prezzo di riscatto per i propri peccati. Così abbiamo anche notato come queste non sono caratteristiche, diciamo, innate, propensioni naturali a essere forse più buono, un po' più tranquillo, ma che hanno delle caratteristiche spirituali. E così anche oggi vedremo la misericordia. E come primo punto di oggi, appunto, vorrei vedere una definizione di cos'è la misericordia, insieme a voi, degli esempi di chi sono i misericordiosi, quindi quali caratteristiche possiedono, cosa definisce una persona misericordiosa, e anche una motivazione per la quale dovrebbe interessarci la misericordia. In generale, la differenza che i commentatori e i teologi danno tra grazia e misericordia è che la grazia ha a che fare con il peccato e la colpa, mentre la misericordia ha a che fare con le conseguenze del peccato e il mondo decaduto. Quindi la grazia è quella grazie alla quale siamo salvi, siamo perdonati, ci purifica e ci ristabilisce davanti a Dio. La misericordia invece è quella che comprende il dolore, lo sconforto, la miseria, l'angoscia e offre sollievo, cura, guarigione e aiuto. E come esempi di misericordia ne porto brevemente tre, che sono storie che già conosciamo, quindi non le leggeremo, le citeremo soltanto. Il primo esempio si trova in Luca 10, dal versetto 25 al 37, che è la storia del buon samaritano. E se ci ricordiamo c'è questa persona lesa a terra, dopo che è stata attaccata e malmenata da briganti, con diverse persone che passano e non danno nessun tipo di aiuto o considerazione a questa persona, e poi arriva questo buon samaritano che invece decide di sacrificare del proprio tempo, del proprio sforzo, delle proprie energie per prendersi cura di questa persona, che oltretutto, ricordiamo, neanche conosceva. Quindi vediamo il carattere misericordioso di questo buon samaritano nel prendersi cura di una persona che non conosce, essendo disposto a rimetterci del proprio tempo e delle proprie energie. E poi, quindi in modo pratico l'ha aiutato, poi abbiamo visto che addirittura è stato disposto anche a rimetterci dei soldi. L'ha portato nella locanda e ha pagato per le sue cure. Il secondo esempio lo abbiamo in Matteo 18, dal versetto 21 al 35, ed è quella storia solitamente conosciuta come il servo cattivo, in cui c'è un signore che decide di fare i conti con i suoi servi e così ne chiama uno per vedere come sta andando l'operato, eccetera, e così si presenta davanti al suo signore questo servo che aveva un grosso debito di denaro, al che chiede misericordia a questo signore, che possa perdonarlo per questa falla, e il Signore decide di acconsentire a questa richiesta di misericordia e gli condonò il debito, cosa che lui non fece quando una volta uscito fuori dalla casa del Signore incontrò un suo servo che gli doveva una quota così piccola rispetto al debito che aveva lui e per la quale lo fece imprigionare. Quindi anche qui abbiamo visto che una persona misericordiosa è una persona che è disposta a rimetterci del proprio, stiamo parlando del Signore, non del servo, che è stato disposto a rimetterci dei soldi per il bene del prossimo, per aiutare il prossimo. E l'ultimo esempio che veramente vorrei vedere insieme a voi è proprio Gesù, perché è stato interessante vedere come una gran parte dei versetti che nel greco hanno la parola misericordia che oggi abbiamo nel versetto, li troviamo proprio nelle interazioni tra gli ammalati e i peccatori con Gesù. Infatti è quella espressione che noi solitamente nella nostra traduzione italiana abbiamo con abbi pietà di me, la troviamo in diversi brani come ad esempio in Matteo 9:27, quando ci fu la guarigione dei due ciechi, che dice: come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono dicendo ad alta voce: abbi pietà di noi, figlio di Davide. Questo è abbi misericordia, sarebbe dall'originale. Uguale Matteo 15:22 con la donna cananea che aveva la figlia con un demone, tormentata dal demone, dice: abbi pietà di me, figlio di Davide. Uguale in Marco 5:19 con l'indemoniato di Gerasa, dove dopo averlo guarito e ristabilito dice: va a casa dei tuoi e racconta le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. E così via, ci sono ancora tanti esempi. E questo ci mostra un po' come il cuore di Gesù durante il suo ministero intero, durante il suo tempo qui, era proprio sempre pronto a dare misericordia al prossimo, a guarire gli ammalati, a dare speranza ai peccatori, a dare cibo agli affamati. Si curava degli emarginati e dei bisognosi, quelle categorie che spesso possono essere un po' escluse dagli altri. E in Lui, in Cristo, abbiamo l'esempio più grande di misericordia. D'altronde la misericordia è anche uno degli attributi di Dio. Infatti dall'inizio della narrazione biblica vediamo che Dio viene definito spesso misericordioso, anche nell'Antico Testamento. Cito alcuni esempi, già da Esodo, quindi all'inizio del Pentateuco, dove dice: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Oppure Neemia, dove dice: ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. I Salmi, ce ne sono diversi che portano più o meno quasi la stessa frase, ne cito solo uno, l'86, versetto 15, dove dice: ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà e in verità. E così anche il 103, 145. E poi continua anche in altri, nei profeti, anche in altri libri dell'Antico Testamento. Potete consultare, se volete, a casa Gioele 2,13 o anche Giona 4,2. E la speranza delle persone era proprio in questo, il fatto che si stavano interfacciando con un Dio misericordioso. E allora vediamo quindi qual è la motivazione per la quale la misericordia dovrebbe interessarci a noi oggi. E in Luca 6,36, non so se vi ricordate, all'inizio del Sermone sul Monte avevamo parlato di questo brano analogo al Sermone sul Monte, ma nel Vangelo di Luca. E lì in Luca 6,36 leggiamo: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Ecco perché questo tema oggi ci riguarda. Ecco perché questo tema riguarda te oggi. Perché in quanto figlio di Dio, se hai fede in Cristo e ti definisci figlio di Dio, allora significa che sei chiamato ad assomigliare al tuo Padre Celeste. Ed essendo Lui misericordioso, anche tu sei chiamato a essere misericordioso. In Ebrei 2,17 Gesù viene definito come il nostro misericordioso e fedele sommo sacerdote. È un attributo di Dio che abbiamo visto essere definito così dall'inizio della Bibbia fino alla fine. Ed è quindi, in quanto noi, suoi figli, nati di nuovo, una caratteristica che ci deve interessare notevolmente, perché è proprio l'attributo grazie al quale noi oggi ci troviamo qui riuniti. E vorrei citare anche un versetto in Michea 6,8, dove è palese che Dio ci chiama a essere misericordiosi. E dice: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? O il famoso brano di Matteo 9,13, voglio misericordia e non sacrificio, anche se sarebbe da mettere dentro questo contesto. E così, più comprendiamo il carattere di Dio, la misericordia come parte del suo carattere, più comprendiamo la misericordia di Dio nei nostri confronti ogni giorno, e più saremo naturalmente, o potremmo dire divinamente, misericordiosi noi durante i nostri giorni nella vita, verso le persone intorno a noi. E così vorrei vedere ora insieme a voi quattro categorie di esempi pratici nei quali noi possiamo essere misericordiosi giorno per giorno nella nostra vita. Prima categoria, i poveri e i deboli. Infatti i poveri, orfani e vedove sono sempre state delle categorie che Dio ha avuto a cuore nella sua Bibbia. Ha sempre avuto un occhio di riguardo per loro, già dall'Antico Testamento, e spesso sono delle indicazioni che vengono rinnovate anche nel Nuovo Testamento. Così la domanda che ci può sporgere spontanea è: qual è il mio atteggiamento, qual è il tuo atteggiamento verso queste categorie di persone? Quali sono le emozioni che provi nei confronti degli ammalati, degli orfani, delle vedove, dei poveri, di chi sta soffrendo per diversi motivi? Abbiamo visto come Gesù prima, umanamente povero, non possedeva case, non possedeva soldi, non aveva aziende intestate a lui, eppure era il più ricco a donare incoraggiamento, guarigione, vita, speranza, cibo. Ecco il nostro Salvatore. E questo è l'esempio al quale siamo chiamati a conformarci. Siamo stati salvati e redenti per essere trasformati a immagine di Cristo. E allora è interessante per noi oggi anche notare e analizzare un po' questa caratteristica della misericordia. Possiamo affermare che alla base della misericordia sta l'amore per Dio. E quindi, per estensione, se amiamo Dio, la ricerca del bene delle sue creature. Non possiamo ricevere misericordia e perdono per i nostri peccati se non ci ravvediamo, abbiamo già visto nelle scorse beatitudini. E non possiamo definirci ravveduti e perdonati dei nostri peccati se poi siamo spietati verso il nostro prossimo e non mostriamo misericordia e perdono verso di loro. Sarebbe un po' un controsenso. Non ti illudere di appartenere al regno di Dio per qualsiasi sia il motivo, se poi nella tua vita non c'è misericordia, perché è una delle caratteristiche del vero credente. Voglio ricordare insieme a voi la storia di Luca 16, dal versetto 19 al 31, che è appunto quella storia in cui c'era questo uomo ricco che viveva e si divertiva splendidamente. Aveva sempre cibo e fuori dalla sua porta di casa c'era un povero di nome Lazzaro, che tutta la sua vita ha sofferto con la povertà, e questo uomo ricco non ha avuto misericordia nei suoi confronti. Allo stesso modo, una volta che sono morti, l'uomo ricco non ha avuto misericordia per quanto riguarda il suo giudizio eterno. Ed è interessante perché, nonostante questo uomo ricco conoscesse concettualmente i profeti, la legge, Mosè, così viene detto anche dal brano, si capisce che aveva un background giudaico, magari festeggiava anche le principali feste giudaiche, non viene specificato, magari andava anche al tempio, ma il suo cuore era lontano da Dio, il suo carattere non comprendeva la misericordia ed era palese. Così, se ti interessa questa prima categoria di persone che abbiamo visto e vuoi in modo pratico essere coinvolto nel mostrare misericordia verso i poveri, i deboli, ci sono diversi modi. Sicuramente nel tuo quartiere puoi venire a conoscenza di famiglie in difficoltà, senza tetto. Se usciamo dal nostro quartiere e andiamo a Milano è pieno. Oppure puoi aiutare tramite delle attività sociali, ti puoi occupare di volontariato, puoi donare ad associazioni che si occupano di queste categorie della popolazione. Se sei interessato, qui in chiesa abbiamo un ministero che si cura proprio di delle famiglie in difficoltà di Rozzano. Facciamo appunto il banco alimentari, potete chiedere informazioni anche di questo se volete essere inclusi. Di possibilità ce ne sono tante, anche di aiutare persone all'estero, persone e bambini attraverso opere cristiane che operano sia nell'est che in Africa. E l'incoraggiamento che voglio lasciarti oggi è quello di cercare di capire in che modo puoi contribuire anche tu ed essere misericordioso verso queste categorie di persone che Dio ha molto a cuore. E può essere da un aiuto pratico fino a un aiuto economico. E l'aiuto economico non deve essere di centinaia di euro. Anche solo 10 euro, se è quello che ti puoi permettere, sicuramente è un grosso aiuto che puoi fare. La seconda categoria di persone che vorrei vedere insieme a voi, verso le quali possiamo vivere la misericordia giornalmente, sono i peccatori, i non credenti. E a tal proposito voglio leggere due versetti dalla lettera di Giuda, al versetto 22 e 23, dove dice: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà, mi sta a timore, e così via. Quindi vediamo che in quanto credenti, figli di Dio, noi siamo chiamati a predicare il Vangelo alle persone intorno a noi, ma siamo anche chiamati a mostrare misericordia, avere misericordia. Qui parla di due categorie, quelli che sono nel dubbio, potremmo includere anche i credenti in dubbio, ma anche i non credenti che stanno valutando, non capiscono ancora, ci stanno pensando, stanno cercando di far quadrare i conti, di capire questa notizia di Dio, se è qualcosa che riguarda la loro vita oppure no. E la nostra chiamata è quella di mostrare misericordia verso di loro. E un incoraggiamento per farlo è che noi eravamo nella stessa posizione prima, quando eravamo nei nostri peccati, quando avevamo la nostra mente ottenebrata dal peccato, eravamo nella loro stessa identica situazione. Così, nel vivere la nostra vita cristiana, nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri, nei nostri lavori o a scuola se studiamo, che possiamo veramente avere misericordia con le persone intorno a noi, con le quali interagiamo, e predicare il messaggio di Cristo. Questo naturalmente non significa sorvolare su ogni cosa che fanno, non significa non denunciare un'ingiustizia quando c'è, ma significa avere misericordia per la condizione nella quale si trovano. Se un cieco ti sbatte contro mentre cammini sul marciapiede, facciamo caso che ti cade l'iPhone a terra e si rompe lo schermo, riusciresti ad arrabbiarti con questa persona cieca? Lui non aveva la possibilità di vederti, stava camminando, magari con il suo bastone, e per la sua impossibilità di vedere ti ha sbattuto contro e ti ha arrecato un danno. E lo stesso spesso succede con i non credenti, che a causa della loro condizione di peccato spesso involontariamente ci feriscono e ci fanno del male, che sia emotivo o altro, e che possiamo veramente vivere la misericordia anche verso di loro, continuando a mostrare amore, come Dio ci ha chiamato ad amarli, predicando il Vangelo e sperando che Dio possa illuminare la loro mente e possa salvarli e strapparli dalla loro condizione per donargli la vera vita. Terza categoria che possiamo vivere in modo pratico la misericordia dei nostri giorni sono i credenti in difficoltà. Per questo mi baso su dei versetti in Prima Giovanni 3, dove, dopo che ha parlato dell'amore che deve esserci tra credenti, al versetto 16 in poi dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui. E vediamo che c'era questa pratica diffusa nei primi anni della Chiesa, in cui persone vendevano le loro proprietà, donavano i loro soldi in comune affinché potessero essere distribuiti per i bisogni di tutti. Naturalmente ricordo che questo è un principio descrittivo della Bibbia e non prescrittivo, ma sicuramente un principio che rimane prescrittivo nel resto delle scritture è quello di avere cura verso i nostri fratelli in difficoltà. Così, come abbiamo visto al versetto 17, se possiedi i beni per aiutarlo, sei chiamato ad aiutarlo. E un po' questo può essere ricollegato alla storia che abbiamo visto prima dell'uomo ricco e del povero Lazzaro. Vediamo che la conclusione alla fine è un po' la stessa. Se non c'è pietà in lui, come dice questo brano di Prima Giovanni 3, come può l'amore di Dio essere in lui? Ricordo ancora una volta, queste non sono caratteristiche che stiamo studiando perché è una lista che dobbiamo spuntare per capire adesso sono credente, adesso non sono credente. Sono delle caratteristiche che appartengono a coloro che sono già credenti, che hanno già ricevuto l'amore di Dio e ce l'hanno in loro e lo vivono verso l'esterno. Così la misericordia è una conseguenza dell'amore di Dio in noi. E ancora una volta, anche in questo ambito, ci sono diverse opportunità per te di aiutare e mostrare misericordia in questi aspetti. Ci sono dei bisogni che, ad esempio, la Chiesa dice apertamente. Oppure puoi andare a informarti con i pastori su come puoi essere attivo, se c'è bisogno di aiutare qualcuno all'interno della nostra Chiesa. Oppure puoi informarti riguardo a bisogni di altre Chiese. Puoi informarti attraverso associazioni e missioni riguardo a missionari che sono in difficoltà e hanno bisogno di sostegno, o anche di credenti in zone povere o magari in zone in cui sono perseguitati per la loro fede, che hanno bisogno di sostegno e aiuto e così via. E l'ultima categoria di persone verso la quale possiamo mostrare misericordia giornalmente in modo pratico sono i credenti che hanno peccato. E questo include anche coloro che hanno peccato contro di te. Infatti, nella Bibbia troviamo in diversi punti scritto di come dobbiamo mostrare amore e misericordia verso i nostri fratelli caduti in peccato, non scoraggiando per distruggere e demolire, ma incoraggiando per edificare e ristabilire. Anche se questo a volte può includere una riprensione, però fatta con amore, o una correzione anche. Cito ad esempio in Galati 6:1, dove dice: Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Oppure in Colossesi 3:13, che abbiamo visto nella nostra serie del mercoledì durante l'anno, dove dice: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Quanta misericordia abbiamo verso i nostri fratelli e sorelle caduti nel peccato? Questa è una domanda che a volte è giusto porci, per farci anche un esame un po'. Come ci comportiamo nei loro peccati, nei loro confronti? Ci comportiamo come il fratello maggiore del figlio del prodigo, che magari puntiamo il dito, siamo diffidenti, o addirittura non siamo neanche contenti del loro ravvedimento? Magari pensi: non so se possa avere misericordia verso di lui, perché non se lo merita, dopo quello che ha combinato poi l'ultima volta. La domanda che esce spontanea è: e tu? Te lo sei meritata? Te la sei meritata tutta la misericordia che Dio ha avuto verso di te in passato? Te la meriti tutta la misericordia che Dio ha verso di te ogni giorno? E vabbè, Dragos, non è la stessa cosa. Tu non sai cosa ha combinato l'ultima volta. Eppure di nuovo l'ha fatto, no? Invece mi chiedo: qual è quel peccato che io, qual è quel peccato che tu giornalmente continui a compiere davanti a Dio? E ogni volta dici: basta, questa era l'ultima volta, perdonami Signore, abbi pietà di me. Eppure eccoti lì di nuovo in ginocchio, caduto in quel peccato, che vai al trono della grazia di Dio per chiedere perdono. Che possiamo veramente imparare ad avere misericordia verso i nostri fratelli e le nostre sorelle che peccano. Perché come loro magari hanno peccato verso di noi, noi facciamo molto peggio verso Dio. E Lui non ci nega la sua misericordia. C'era una tale madre che un giorno andò da Napoleone per intercedere per la vita del figlio. E Napoleone gli spiegò che il figlio aveva fatto un determinato errore per due volte. E quindi giustizia richiede morte. Allora la madre gli disse: ma io non chiedo giustizia, io imploro misericordia. Napoleone le spiegò che suo figlio non si meritava la misericordia. Così la madre, piangendo, disse: Signore, non sarebbe misericordia se se la meritasse, e la misericordia è tutto ciò che io chiedo. Così, anche se noi pensiamo che un nostro fratello, una nostra sorella che ci ha ferito, che ci ha deluso, non si meriti la nostra misericordia, che possiamo imparare da questa storia che la misericordia la si dà quando non la si merita, e che possiamo farlo incoraggiati dall'atteggiamento e dal carattere di Dio verso di noi, affinché noi possiamo mostrare lo stesso verso gli altri. Concludiamo analizzando adesso brevemente la promessa legata a questa beatitudine. Infatti era, la rileggo dall'inizio: beati misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. E possiamo vedere che questo ha un aspetto che riguarda il passato, ha un aspetto che riguarda il presente e un aspetto che riguarda il futuro. Per quanto riguarda il passato, possiamo solo ricordarci della lunga lista di persone che all'interno della Bibbia viene riportato essersi appellati al Dio di grazia per chiedere misericordia. E quanti sono stati hanno trovato risposte e hanno trovato misericordia in Dio. Lo stesso possiamo ricordarci dei versetti che abbiamo letto all'inizio riguardo a Gesù. Quanti ammalati, poveri, peccatori sono andati da Gesù durante il suo ministero in terra chiedendo: abbi pietà di me, figlio di Davide, e l'hanno ricevuta. E quanta misericordia ha avuto anche nei nostri confronti, quando per alcuni magari pochi mesi fa, per alcuni anni fa, ci ha strappati da quel fango che era il peccato, che come sabbie mobili ci tirava giù e ci teneva impantanati, incastrati nel peccato. E più cercavamo di liberarci attraverso le nostre forze, attraverso le opere, la giustizia personale, più ci trovavamo incastrati e trascinati giù lontani da Dio. Di che grande salvezza avevamo bisogno e che grande Salvatore abbiamo ricevuto in Cristo? Per misericordia. Leggo da Efesini 2, dal versetto 4 in poi, dove dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E anche se la misericordia di Dio verso di noi dovesse finire qui, sinceramente credo che sarebbe già troppa e immeritata. E sarebbe sicuramente abbastanza per noi per farci vivere una vita di misericordia verso le persone intorno a noi. Ma il nostro Dio non si ferma qui e ci promette ancora misericordia. Abbiamo anche misericordia al presente nella nostra vita. In Ebrei 4,16 ci incoraggia e dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Ogni giorno abbiamo ancora la possibilità e l'accesso a questo trono di grazia per ricevere misericordia nella nostra vita, nelle nostre difficoltà, nelle nostre lotte. E quanta misericordia giornaliera riceviamo attraverso la sua provvidenza verso di noi, attraverso la cura che ha per noi, attraverso la santificazione che opera in noi per mezzo dello Spirito. E poi, pensando al futuro, quanta misericordia ci sarà anche per noi in futuro, quando con l'atto della glorificazione saremo resi simili a Cristo. Non è qualcosa che noi ci meritiamo, è qualcosa che per grazia e per misericordia Dio ha deciso di donarci e di operare in noi. Così, lo conosci questo Dio di misericordia di cui parla la Bibbia? Perché se non lo conosci, l'invito per te oggi è quello di accostarti a questo grande Dio onnipotente, ma soprattutto misericordioso, per gustare i suoi doni, gustare la salvezza che Lui vuole donare a tutti coloro che si arrendono a Lui e che per fede vivono la loro vita per Lui. Non privarti della sua misericordia nella tua vita, è qualcosa di incomparabile. E anche se fa male, anche se l'orgoglio magari cerca di controbattere, arrenditi a questo Dio pieno di misericordia e non ne sarai deluso. Invece a te che magari hai già affidato la tua vita a Dio, a questo Dio di misericordia, voglio ricordarti che questo grande Dio di misericordia sente ogni tuo singolo dolore, ogni tuo singolo affanno, ogni tuo singolo lamento. Non è sordo, sente ogni tua preghiera, ogni tua supplica e risponde. Così abbi fede in Lui che ascolta e risponde con misericordia. Abbi fiducia nei Suoi piani anche quando non li capisci, proprio in virtù dei Suoi attributi, che oggi abbiamo visto essere anche bontà e misericordia. Ritornando alla storia che abbiamo visto all'inizio con Lincoln, quando appunto questa folla incoraggiava il presidente a impiccare i ribelli, suo figlio Tad, che aveva 11 anni, viene riportato che invece urlò al padre: no, no papà, non li impiccare. E così diede come soluzione un consiglio al padre, quello di risparmiare i ribelli e avere fiducia in loro per il futuro del paese. Lincoln felicemente accolse questo consiglio e non li impiccò. E diversi narrano del carattere misericordioso di Lincoln in vari momenti della sua vita, in varie situazioni, e così legano spesso il fatto di come Tad, questo figlio, sia cresciuto misericordioso proprio perché aveva un esempio nel padre di misericordia. E così, allo stesso modo anche noi, che possiamo vedere e conoscere ogni giorno il nostro Padre Celeste che è misericordioso, gustare della sua misericordia giornalmente e come Tad crescere con questo esempio di misericordia e a nostra volta misericordiosi, che possiamo essere conosciuti dove lavoriamo, dove viviamo, ovunque sia, come persone misericordiose, e che attraverso la nostra misericordia le persone intorno a noi possano sperimentare cura, guarigione, sollievo e soprattutto ricevere il Vangelo di Cristo. Che possa Dio ricevere gloria dal modo in cui vivremo la misericordia in modo pratico nelle nostre vite. Dio ci benedica tutti. Amen.